Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti, carissimi amici di Radio Maria. Camminiamo sempre a grandi falcate, mi sembra, verso questo tempo importante che è l'Avvento e quindi il Natale di Cristo. In realtà, per una buona parte per tanti cristiani l'Avvento è già iniziato, come quelli della diocesi ambrosiana a cui faccio parte, e allora volevo condividere con voi qualcosa che mi suggestiona, che mi dà sempre da pensare in senso positivo, mi fa piacere, che è anche un'attenzione particolare appunto che si vive qui nella Chiesa ambrosiana, dove l'Avvento è dilatato, diciamo, è più ampio. E c'è un passo, un Vangelo che i romani sono abituati a sentire solamente durante la Quaresima. Invece qui viene inserito all'interno dell'Avvento, verso la metà dell'Avvento appunto, che fa un po' quasi da snodo, perché prima, diciamo, i Vangeli delle domeniche precedenti indicavano una preparazione riguardo anche la fine del mondo, e poi quando invece si comincia a pensare più da vicino l'incarnazione storica di Gesù, ecco in una domenica che arriva questo Vangelo dell'ingresso messianico del nostro Signore a Gerusalemme, no? Ed è bello perché, diciamo così, che le tenerezze del Dio che si fa bambino, la cura, l'incarnazione proprio in senso direi quasi fisico di Gesù, comunque viene letto attraverso uno sguardo teologico, no? Chi è questo bambino? E anche, diciamo così, che l'ingresso a Gerusalemme da parte del Messia di Dio nell'asinello è la lettura teologica di quel bambino che noi non facciamo fatica a comprendere, cioè quel bambino ci dà tenerezza, quel bambino ci fa pensare alla tenerezza di Dio, ma è importante anche leggerlo come il Messia che entra a Gerusalemme e quindi entra nella vita della Chiesa, nella vita di ogni uomo. Ve lo leggo di nuovo, ma vi ho fatto questa piccola introduzione perché così voi che ascoltate non pensiate che io ho sbagliato tempo liturgico. No, no, fa parte dell'Avvento, della preparazione al Natale. Ora lo leggo secondo la versione di Marco. In quel tempo, quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfage e Betania, presso il monte degli Ulivi, il Signore Gesù mandò due dei suoi discepoli e disse loro: andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un puledro legato, sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà: perché fate questo? Rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Andarono e trovarono un puledro legato vicino a una porta, fuori, sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: perché slegate questo puledro? Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù. E li lasciarono fare, portarono il puledro da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. Osanna nel più alto dei cieli. Ed entrò a Gerusalemme nel tempio e dopo aver guardato ogni cosa attorno Essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. Carissimi amici, allora ho letto questo Vangelo, che appunto viene letto nella liturgia ambrosiana durante l'Avvento, perché appunto mi interessa quello sguardo mite e felice e gioioso, anche festoso, uno sguardo festoso al tempo che stiamo per vivere, che stiamo già vivendo qui nella liturgia ambrosiana. E perché questo tempo festoso? Perché in un mondo pieno di sangue? Ma Gesù sapeva perfettamente che sarebbe andato a morire, eppure non disdegna di questo ingresso messianico a Gerusalemme. Anzi, Gesù, cura tutti i piccoli particolari, no? È quasi simpatico, no? Se voi leggete questo brano di nuovo, vi accorgerete dell'attenzione di Gesù che dice fate questo, fate quell'altro, prendete quella cosa lì, mi serve un puledro, mi serve. Sembra che sia, è davvero lui, no? Il re, quindi lui sta preparando tutto e manda i suoi discepoli a chiedere il puledro, li prepara tutto per che cosa? Per la grande festa, per la Pasqua. Ma allora, per noi la Pasqua, perché parliamo di Pasqua in Avvento? Perché comunque c'è un profondo collegamento. Comunque il Signore che viene, che nasce a Natale, è il Signore che muore sulla croce. E quello che unisce queste due grandi solennità, questi due grandi misteri, della vita cristiana, l'incarnazione e la redenzione, che cos'è? È l'accoglienza. Se non accogliamo il Natale, non accogliamo la redenzione, se non accogliamo la redenzione, non accogliamo l'incarnazione. Quindi l'accoglienza è la cosa più importante. Chi accogliamo? Come lo accogliamo? Ecco quello che ci interessa oggi. Per questo il Natale viene nel segno della piccolezza. Quella che Gesù ci presenta in questa pagina è un segno dell'umiltà del Signore. Quindi la cosa più bella è che in questo tempo noi ci prepariamo, dobbiamo prepararci alla piccolezza di Gesù, a questo Dio che ci sorprende e dobbiamo accogliere ancora una volta di più, dobbiamo lasciarci, dobbiamo farci sorprendere positivamente di questo Dio che attraverso Gesù viene attraverso anche, viene nel segno della povertà e della mitezza, questo Dio che si serve di un puledro. Pensate, Dio entra a Gerusalemme, grazie a un puledro, attraverso un puledro che nemmeno è di sua proprietà. Questo poi, no, forse non ci si pensa, no? Ma sarebbe risuonato diversamente se fosse stato il suo puledro. Nemmeno è il suo. E oggi in cui siamo abituati un po' a vivere, a muoverci nelle città anche con dei mezzi non personali, no? Si possono noleggiare tante cose, si possono prendere delle macchine e lasciarle poi parcheggiate in tutte le parti delle città, no? Dà un senso questo sia di precarietà, ma anche di piccolezza, di libertà, no? Nemmeno il tuo l'asinello, nemmeno il tuo il puledro. Quindi Gesù, il grande Dio, il Dio, il Messia, entra nella città santa nel modo più umile, più piccolo che è, ma si muove con sicurezza, cioè lui prepara tutto. Mi sembra molto bello questo qui, sapere che il Signore che aspettiamo tutti comunque sta arrivando, arriva e arriva attraverso dei mezzi, ecco, questi possono sorprenderci. I mezzi che usa il Signore per arrivare sono mezzi poveri, nel segno della mitezza. È un Dio che ci sorprende, diciamo, in quegli atteggiamenti del suo Messia che viene a liberarci. È un Messia che si fa vicino all'uomo. E se il Messia fosse entrato subito con manifestazioni di potenza, qualcuno avrebbe detto: Forse io non ce la faccio, io posso accoglierlo, io no. Invece questo Messia entra proprio nel segno di quello che è la piccolezza dell'uomo. Dio quindi in Gesù Cristo si mette al livello dei più piccoli. Questo lo sappiamo, perché questo è anche il mistero del Natale. Dio da ricco che era si fa povero, cioè si spoglia delle sue ricchezze. Perché? Perché la buona notizia della sua persona deve entrare nella storia, la buona notizia della persona di Gesù deve entrare nella storia a un livello che non schiaccia le aspettative, non schiaccia gli ultimi e permette agli ultimi di sperare. Quando gli ultimi, ma non gli ultimi solamente sociologicamente parlando, gli ultimi, quelli che pensano di non farcela nella vita, si accorgono che Dio usa il loro linguaggio, entra nella storia partecipando alla precarietà, partecipando alla debolezza, allora si apre una speranza per tutti. Ed è molto bello, no? Questo fatto che Gesù entra con un puledro e è un Messia che comunque, appunto, desidera incontrare gli uomini e gli uomini sanno rispondere a questo messaggio sorprendente di Dio. Chissà, chi avrebbe scommesso in questa entrata a Gerusalemme in questa maniera qui? Quando saremo a Pasqua, tante volte si sente dire, no, gli uomini applaudono il Signore, ma poi lo tradiranno. È un'osservazione giusta, però è anche incompleta. Che male c'è ad applaudire il Signore? Casomai c'è da domandarsi perché l'uomo poi è così fragile da non riconoscere la bellezza del suo Dio che si può manifestare anche sulla croce. Ma il fatto che gli uomini facciano festa accogliendo il Salvatore che si è fatto uno di loro, questo è di una bellezza grande, questo è segno della festa. Noi che ci stiamo preparando al Natale dovremmo prepararci anche con la gioia cristiana, con la gioia dei poveri di Yahweh, la gioia appunto di vedere che cosa, un Dio che canta le beatitudini, che danza con i poveri, che sa coinvolgersi con le speranze umili che ci sono nel cuore degli uomini, un cuore appunto, un Dio che cavalcando l'asinello, cavalcando questo puledro, comunque non passa per le vie, diciamo così, le vie del successo, ma passa attraverso la via dell'uomo, la via dell'umanità. E guardate, è molto bello, no? Vedere la reazione di questo popolo che accoglie il Messia a Gerusalemme. Il popolo tutto fa festa. Il popolo canta Osanna, Osanna al figlio di Davide, Osanna, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. E è bello questo perché tutti quelli che lo seguivano gridavano e avevano tagliato dei rami e mettevano i mantelli sopra il puledro e davanti al puledro. Sapete che questo gesto è molto importante, vuol dire che comunque stavano aspettando il Messia, lo riconoscono. Certamente qualcuno potrebbe obiettare, ma come lo stiamo aspettando il Messia? Il nostro Messia poi morirà, ma allora che attesa è il nostro? Ecco, io penso che in questo Natale noi dobbiamo aspettare il Messia, ma anche se sappiamo che il nostro Messia darà la vita liberamente sulla croce, non dobbiamo rinunciare alla gioia. E questa festa, questa grande festa del Natale, ci deve preparare, dobbiamo essere pronti a saper far festa, dobbiamo farla la festa, perché la gioia è solo la gioia che ci permette poi di essere fedeli fino alla croce. Io credo che non si possa essere fedeli sulla croce, fino alla croce, se non si vive la gioia al momento opportuno. La gioia quindi è importante, è la gioia dei piccoli, dei servi di Yahweh, del popolo che accoglie Gesù, che desidera la salvezza, che mette la propria vita nelle mani del Signore, accoglie il Salvatore e dona la propria vita al Salvatore. E non so dove ho letto, qualcuno dice appunto, no, che il mantello è il segno che simboleggia un po' tutta la vita per un povero. Pensate a San Martino, il mantello è tutto quello che un povero ha. Se il povero mette il mantello sopra il puledro o davanti al puledro, vuol dire che lui non fa festa superficialmente, ma si fida del Salvatore e gli dona la sua vita. Quindi vuol dire che dentro il povero c'è uno spazio di attesa, uno spazio di salvezza. Vuol dire che i poveri non cercano solamente di riempire un po' la pancia, di vestirsi meglio, ma il povero è il sacramento dell'attesa di Dio. Sì, i poveri di Yahweh sono in qualche maniera il sacramento dell'attesa di Dio. La loro indigenza non è solo un fatto materiale, ma bisognerebbe leggere nell'indigenza dei poveri, ma di ogni povero anche un'attesa, un desiderio, che direi è già sacro in sé, di salvezza. Il povero, se cerca il pane, è perché cerca Dio. Non cerca solo il pane. Sta a noi saper cogliere questo senso che è più profondo. Ed è bello che in questo Vangelo si veda questo, no? Che Gesù poi permette questo, no? Gesù entra come un povero, dice prendetemi quel puledro, poi lo riporterete se vi dicono qualcosa. Appunto, non è nemmeno suo, è poverissimo, ma lui prepara tutto, prepara la stanza superiore per la cena, entra nella storia e prepara tutto, prepara i particolari. Questo fatto che Gesù prepara tutto e prepara i particolari mi fa pensare appunto al fatto che l'incarnazione corrisponde all'attesa di ogni uomo. D'altra parte mi fa pensare anche che, come dice San Paolo nelle lettere ai Galati, Cristo è entrato nel mondo nella pienezza dei tempi. Carissimi amici, che vuol dire che Cristo entra nel mondo nella pienezza dei tempi? Vuol dire che quell'evento è stato desiderato innanzitutto da Dio. Allora, lo desiderano gli uomini, ma è stato anche desiderato da Dio. C'è un co-desiderare, non so come poterlo dire. Vuol dire che quando lui entra a Gerusalemme, comunque si incontrano due desideri. Ma direi anche di più: quando Gesù nasce a Betlemme, è come se si incontrano fisicamente, poi diventa uomo, due desideri. C'è il desiderio degli uomini della salvezza. Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio, dice il profeta. Allora il desiderio è di ogni uomo di vedere che Dio si faccia carne. Ma poi questo desiderio sappiamo che si declina in tante maniere. Ma vi siete mai domandati che il primo a desiderare questo è proprio Dio? Sì, Dio desidera incontrare l'uomo, farsi carne, addirittura secondo una certa lettura dei padri, una lettura teologica, Dio ha creato il mondo per diventare uomo. Dio ha creato il mondo per entrare in comunione con la sua creatura. Ha creato il mondo per la sua creatura, per poter vivere questa eccedenza di amore, diventare lui stesso uomo e donarsi come Dio attraverso l'umanità. Dio ha voluto creare l'uomo per poter diventare uomo e lui che è Dio donarsi alla sua creatura. Ma allora vi rendete conto che Dio ha preparato tutto, che Dio ha preparato i particolari? Ecco, allora mi sembra in questo gesto di Gesù che manda i suoi discepoli, li manda nel villaggio di fronte, entrate, troverete un puledro, slegatelo, portatelo qui. addirittura dà la risposta. Se qualcuno vi dirà perché fate questo, ebbene, Gesù prepara anche la risposta. Il Signore ne ha bisogno, ma ve lo rimanderà subito. Ecco, è bellissimo. Guardate, Dio pensa a tutto, per la sua festa pensa a tutto. Per il suo ingresso nel mondo, Dio pensa a tutto. Quindi il Natale è la festa dell'amore di Dio. Il Natale è la festa dell'amore di Dio, ma anche dell'amore degli uomini. È la festa dei due desideri che si incontrano. A Gerusalemme e a Betlemme si incontrano i due desideri. A Betlemme i due desideri si incontrano nella letizia, nella piccolezza, nella gioia, e a Gerusalemme i due desideri si incontrano anche nella drammaticità. Comunque, i due desideri si attirano entrambi, e Dio desidera l'incontro con l'uomo, desidera il suo desiderio, ha sete dell'incontro perché lo ha creato per potervi entrare in comunione. Dio ha creato te e ha creato me per poter entrare in comunione con noi che siamo sue creature, per rivelarci questo amore, questa eccedenza di amore. Lui ha creato me, ha creato te per poter godere della comunione con te, per poterti dare quello che come primizia ha messo nel tuo cuore. Mi viene da dire questo, che tu che stai magari soffrendo perché ti manca qualcosa e magari stai pensando che se avrai quella cosa sei felice, io ti direi non proprio, non è proprio così, ma Dio ti ha creato così bisognoso per poterti riempire di che cosa? Per poterti riempire del suo desiderio di te, per poterti riempire della sua stessa vita, di cui il pane, i vestiti sono segni. Quindi, cosa celebriamo noi a Natale? Non solo la nascita di un bambino, ma questo bambino è colui. È anche il Messia che entra a Gerusalemme, è quel Messia che entra nella Gerusalemme attraverso la carne. Quindi noi accogliamo quel bambino che però è significato teologicamente anche dal Messia che entra a Gerusalemme. E entrare a Gerusalemme vuol dire entrare nella storia, nella mia salvezza, nella tua salvezza, nella tua storia, nel tuo tempio, lì dove ci sono i sinedri, dove c'è il tuo tempio, il tempio della tua coscienza, il tempio della tua libertà. E tu come lo accogli adesso quel Dio? Come stai pensando di accogliere quel Messia? Sì, ti puoi emozionare perché si fa bambino, fai come San Francesco, fai un bel presepe, però è anche importante, se Dio ha preparato la sua incarnazione fin dall'eternità, se Dio ha preparato tutti i particolari, pensate, tutto il tempo che ha preceduto l'incarnazione, quindi la redenzione, l'ingresso a Gerusalemme, pensate tutto il tempo precedente. A che cosa è servito? Qualcuno potrebbe dire, ma non è servito a niente, tutto quel tempo, ma perché Dio ha impiegato tutto quel tempo a incarnarsi, a entrare nel mondo? E si potrebbe dire anche, ma adesso perché tutto questo tempo dove sembra che non cambi nulla? Quanto spreco di tempo, quanto spreco di giorni, di mesi, di anni, quanta sofferenza è inutile? Noi potremmo dire, ma quanta sofferenza è inutile? Qual è la risposta di Gesù? Cosa ci dice il suo spirito? Come stiamo vivendo questa ulteriore festa del Natale? Qual è l'attesa di un cristiano? Qual è la mia attesa, la tua attesa? Anche tu ragioni come il mondo? Anche tu pensi che sia tutto tempo sprecato? Anche tu pensi che questa festa non ti porterà nulla di nuovo? Mi sembra che si potrebbe anche pensare come ci suggerisce il Vangelo. E mi sembra, guardando Gesù, che noi potremmo preparare, per esempio, i particolari dell'attesa. Noi potremmo dimostrare che lo abbiamo desiderato, che lo stiamo desiderando. Noi potremmo dimostrare che questo mondo che stiamo vivendo ci ha dato più o meno qualcosa, qualcuno di più, qualcuno di meno, ma che quello che abbiamo comunque ha acceso dentro di noi ancora di più il desiderio di incontrare Lui. Quindi è importante che facciamo come Gesù, che è importante che noi curiamo i particolari dell'attesa. È molto importante e credo che questo ci debba aiutare appunto a fare un po' come quei discepoli, quelle persone di Gerusalemme, che comunque mi sembra, poi parlerò anche in maniera più approfondita di questo, comunque la gioia di queste persone che accolgono il Messia, che poi è anche la gioia dei pastori, vedete c'è una similitudine, no? La gioia è sempre quella di chi sa riconoscere la venuta del Messia. Chi non riconosce, non crede alla venuta del Messia, non riesce a gioire. Chi non crede che in Gesù Dio vuole donare se stesso al mondo, non sa gioire. Ma questo lo vorrei sviluppare dopo magari una piccola pausa. Adesso farei questa piccola pausa e poi farei la seconda parte della catechesi che appunto parlerà di questa umiltà, di questa gioia che in questo momento deve riempire i nostri cuori, anche se sono tanto appesantiti. Eccoci di nuovo in linea per la seconda parte della catechesi, che è una preparazione a Natale attraverso un brano che però ha sapore pasquale, che è l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, no? Natale nel segno della piccolezza. E la prima parte abbiamo cercato di spiegare così perché si usa questo brano a Natale e che cosa vuol dire per Dio attraverso Gesù entrare attraverso con un puledro, che significa aver preparato tutto. E vediamo che Gesù prepara i particolari, però quello che vediamo attraverso Gesù ci fa anche capire qualcosa, è anche una lettura teologica, perché vuol dire che Dio si manifesta attraverso suo figlio, ma questa manifestazione che noi vedremo in suo figlio attraverso la nascita, comunque è preparata dai secoli, nei secoli dei secoli, è preparata da sempre. Quindi il più grande a desiderare, il desiderio più grande, colui che si prepara tantissimo all'evento del Natale, la Pasqua, è Dio stesso. Chi si prepara tanto per il grande desiderio che ha è Dio. È Gesù il più grande desiderio della storia. Lui desidera l'uomo al punto che lo crea per farsi desiderare, per l'incontro. Pensate che questi due desideri si incontrano sulla croce, è pazzesco, ma è proprio così. E qual è il grande desiderio di Gesù sulla croce? È quello che l'uomo abbia sete di lui, che l'uomo lo ami. Sulla croce Gesù desidera che l'uomo lo ami. E a Natale noi vediamo Dio attraverso quel bambino che allarga le braccia, le manine. Quelle manine rappresentano la profondità teologica del desiderio di Dio. Diciamolo così, va. Quelle manine rappresentano la profondità teologica, l'ampiezza, la larghezza, la lunghezza, l'altezza del desiderio di Dio di donarsi all'uomo. E lo rappresentano appunto con quella piccolezza, con quella mancanza di difesa, non si difende nel bambino, questo desiderio è proprio disarmante, il desiderio del bambin Gesù è disarmante perché non è solo un bambino che chiede un po' di latte, un po' di calore, chiede attraverso quello l'amore. Quindi quel bambino ti dice: guarda, mi abbasso io mi abbasso io ai tuoi limiti, vengo io al livello dei tuoi sentimenti, vengo io al livello dei tuoi desideri. È meraviglioso il Natale. Se lo leggiamo così è meraviglioso perché vediamo il Dio che ci parla attraverso un bambino che ci dice: sono secoli, secoli, secoli che ti cerco, sono secoli, secoli, secoli che sostengo la tua vita, sono secoli in cui ti ho dato la libertà per farti arrivare alla conoscenza, del mio amore. Sono secoli che ti ho lasciato crescere, sviluppare. Sono secoli anche che ho lasciato che tu sperimentassi anche il male, ma non per farti morire, ma per farti riconoscere il mio amore. Ecco, quando nasce Gesù, noi è come se vediamo il desiderio di Dio che è passato attraverso i secoli. E questo desiderio che è all'origine del mondo, all'inizio era il Verbo, ora si fa bambino. Ecco, pensate allora quanto è scrupoloso, direi così, Dio nel creare questo desiderio, nel creare il mondo fino a far nascere Gesù e poi farlo, poi diciamo, consumare questo desiderio sulla croce. Quindi quando Gesù entra a Gerusalemme è una lettura teologica della sua nascita a Betlemme. L'ingresso a Gerusalemme è una lettura teologica della sua nascita a Betlemme. Quindi noi adesso stiamo preparando questa nascita a Betlemme. Allora mi viene da pensare, ma allora che dobbiamo fare? Dobbiamo desiderarlo tanto e dobbiamo anche noi, come i discepoli, carissimi amici, mettere i tappeti, i mantelli. Mettere i mantelli che simboleggiano la totalità della vita per un uomo, per un povero. Il mantello è tutto, non è qualcosa. Il mantello rappresenta la vita per un povero. Quindi loro mettono i mantelli, mettono tutto, cioè consumano quello che hanno per far festa. L'origine della festa è questa consumazione di tutto quello che hanno perché è arrivato lo sposo, perché è arrivata la gioia, è arrivato l'amore. E qualcuno che magari è più sapiente, forse più scaltro, potrebbe dire: sì, i soliti beoni, i soliti festaioli fanno festa e poi uccidono Gesù sulla croce. No, questa è una critica che conosciamo tutti, no? Ecco, i soliti festaioli cristiani, la Domenica delle Palme, fanno festa e poi lo uccidono. Carissimi, io non mi scandalizzo di questo, perché mi scandalizzerei di più di un mondo che non sa più far festa per niente, di una chiesa che non sa far più festa per niente. Fare festa fa bene alla ragione, fa bene al pensiero, ma soprattutto fa bene al cuore. Bisogna fare festa perché il Natale a cui ci stiamo preparando tutti è la festa di Dio con l'uomo. E dell'uomo con Dio, è la festa della gioia, è la festa dove si svela il grande volto, il misterioso volto del Dio, quel Dio misterioso si svela e noi lo vediamo. Ma pensate, chi ha un po' di dimestichezza nella vita, nella Bibbia, no? I primi libri della Bibbia, tutto, fino al profetismo. Questo Dio che all'inizio aveva un volto misterioso, conturbante, un po' drammatico, sconcertante, che faceva impaurire le coscienze. Poi piano piano questo Dio che si rivela, che invita l'uomo attraverso i profeti a cambiare la prospettiva teologica, un Dio che non condanna secondo la genetica, quindi non condanna gli uomini ad essere figli dei genitori e quindi avere le stesse colpe dei genitori, ma piano piano questo volto di Dio cambia, 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 cambia. Arriva il momento in cui Dio prepara tutti i particolari, ha preparato tutto, arriva il Natale. Non ci sono più profeti prima di Gesù. Tutto tace. Arriva in un punto, in un momento della storia, quel Dio misterioso lascia cadere il velo e noi vediamo chi? Vediamo un bambino. E quel bambino che stava sopra il puledro, è il bambin Gesù, è il Messia ed è anche il bambin Gesù, perché per essere Messia sopra il puledro deve essere anche il bambino del padre, per essere il Messia deve essere anche un bambino. E se voi guardate l'atteggiamento di Gesù che entra a Gerusalemme sul puledro, è sì un re, ma è anche un bambino. È un bambino a cui si fa festa, perché è la pienezza della gioia. E mi colpisce molto questo fatto che i poveri sanno far festa. Sì, davvero, questo è proprio bello, sanno far festa. Gesù li lascia fare come altre volte, come lascia fare tante altre manifestazioni che possono sembrare poco ordinate, però lui accetta di essere accolto come un re,
potremmo dire, ma chissà, forse si sbagliavano, pensavano re messianico, a un re, che ne so, che li avrebbe liberati da tutte le loro delle ingiustizie subite, no? Ma sì, anche questa è una lettura, però mi sembra che c'è una lettura più storica, più immediata che possiamo fare. Gesù accetta, accoglie la festa, gli fanno festa. Ma perché l'accetta? Provate a domandarvelo. Sapeva poi di finire in croce. Quindi non può essere un caso che l'accetti. L'accetta perché anche lui è contento. Anche lui è contento di essere accolto. Io credo di sì. Io credo che Gesù non ha lasciato semplicemente fare quel momento di festa pensando, ma tanto questi non capiscono, poi mi uccidono. No. Mi viene da pensare, da credere che Gesù abbia trovato tanta gioia anche nell'essere accolto in questa maniera e che lui non abbia disdegnato quella gioia, ma che lui ne ha saputo godere come un bambino e che questa gioia comunque sia come una primizia, come una primizia della gioia, della pienezza della gioia. E quindi credo che quel gesto dei discepoli, dei poveri, che gettano tutto quello che hanno sul puledro, davanti al puledro, per indicare appunto ti stavamo aspettando, ecco la nostra vita. Sì, ecco. Questo gesto dei poveri che dicono a Gesù attraverso il mantello, gettandolo davanti al puledro, ti stavamo aspettando, ecco la nostra vita è questo desiderio, te lo consegniamo, ti stavamo aspettando, facciamo festa. Mi sembra che dobbiamo incarnare questo desiderio in questo Natale, ti stavamo aspettando, ti stavamo aspettando, ti stavamo aspettando Gesù. Io penso che tanti uomini, tante donne, che forse non avranno mai voce nella Chiesa, nella storia, ma io credo che ci sono tante persone, i poveri mi stupiscono, che dicono senza dirlo, ti stavamo aspettando, ti stavamo aspettando, i poveri sanno far festa. È vero che sanno far festa, è vero perché quel loro desiderio comunque quando si accende sa donare tutto. I poveri non hanno retrospettive, dietrologie, se aspettano, non aspettano tanto mondanamente, ma sanno godere lì di quello che hanno, non mettono da parte. La gioia quando c'è consuma tutto in un povero, perché è tutto quello che ha. Quando la gioia si accende dentro un povero, il povero sa anche morire in quel momento lì. Potrebbe anche morire perché, ma mi viene da dire anche che quando i poveri si ubriacano, lo fanno perché magari è freddo, lo fanno, sì, possiamo dire che lo fanno per disperazione. Però mi ricordo che nelle confessioni Sant'Agostino rimane comunque colpito dal fatto che il povero che si ubriacava sorrideva, sapeva gioire di un bicchiere di vino. Lui, che invece aveva una grandissima conoscenza, conosceva tutto, ma non sapeva godere di quello che conosceva. Il povero sa mettere tutto nella gioia, sa vivere la gioia in un modo che è completo ora. La gioia che vive il povero è una gioia che si consuma nel presente, che comunque consuma tutto. E appunto il povero dà tutto. E Gesù lo lascia fare. È bello, no? Se Gesù ragionasse come noi, come qualcuno ragiona, poteva dire ai poveri: no, non datemi tutto il vostro mantello. Che senso ha? Il mantello vi serve per vivere. Invece Gesù lo lascia fare. Un po' pensate, no, a quante critiche anche nei confronti della Chiesa, la Chiesa, o quante critiche per la vita contemplativa, quelli che si consacrano, no? Ma perché questa vita così buttata via? E invece perdere la vita per Gesù è bellissimo, fare festa, ma è come dirgli: ma ti stavamo aspettando. Ora che sei arrivato, ma prendi, è tutta la mia vita è tua, prendila. Questo è il mio mantello, io lo metto davanti a te. È il mio desiderio, è il desiderio che è cresciuto in questa vita, che è diventato tutto me stesso. Non ho più niente, ho solo questo desiderio. Ormai sono diventato desiderio, ti sto aspettando. Questo è il mio Natale, carissimi amici. Finisco, volevo dirvi questo. Se questo desiderio sta diventando grande, grande nel vostro cuore, siete sulla strada giusta. Alla fine credo che questo desiderio sarà tutto quello che avrete, perché tutto il resto non c'è più. Ebbene, questo desiderio è l'immagine del mantello che dovete stendere davanti al puledro che accompagna Gesù a Gerusalemme, cioè lo fa entrare dentro il tuo cuore. Noi in questo Natale che accogliamo il bambinello, accogliamo in realtà il grande desiderio di Dio di donarsi tutto a noi. Allora prepariamo bene questa festa nel desiderio, curando i particolari della nostra vita, della vita degli altri. Facciamo di tutto per rendere felici i fratelli, le sorelle, curiamolo anche nelle piccole cose, ma ecco, non trascuriamo la festa, il desiderio di far festa, il desiderio di gioire, perché Gesù è venuto, ma Gesù sta venendo e ogni giorno Gesù sta entrando a Gerusalemme, sta entrando nella tua coscienza e allora dobbiamo farlo entrare con gioia e digli: eccomi, io stendo il mantello, cioè tutta la mia vita, davanti a te. Ti ho desiderato tutta la vita. Ora facciamo festa, Signore. Grazie. Ora, questo tempo che manca, mi metto in ascolto di qualche se c'è qualche vostra domanda e se avete qualche cosa da dirmi o qualche precisazione. Grazie.
Pronto, buonasera padre, sono Rocco
Buonasera,
Legni,
buonasera.
chiamo da Tricase, provincia di Lecce. Ecco,
Sì, con chi
vorrei.
parlo?
Rocco, mi chiamo Rocco, chiamo dalla
Rocco,
provincia di
benissimo.
Lecce, Tricase.
Sì.
È la terra di Don Tonino Bello,
Sì,
mio
molto bella.
conterraneo. Allora, vorrei porle questa domanda, vorrei sentire il suo parere. Siccome la fede deve suscitare la libertà dell'uomo, no? Perché la libertà dell'uomo deve suscitare la fede. Non pensa che l'umiltà di Dio, quella massima umiltà che Dio ha avuto nel rivelarsi all'uomo, quasi nel nascondimento, sia servita proprio a non violentarle quella libertà stessa? Perché se si fosse manifestato nella sua bellezza, forse noi saremmo stati quasi vittime, no, sarebbe stata una forzatura. Invece, nella sua massima umiltà, nel nascondimento, è come se volesse suscitare quasi il dubbio, no? Perché la fede mi sembra che deve essere esercitata nel dubbio, cioè è in quel dubbio che poi l'uomo esercita quella libertà, perché poi il dubbio apre pure alla discussione, no? Al fatto
Sì,
che dobbiamo porci delle
sì.
domande, delle risposte. Anche perché ci sono due punti soltanto, vorrei fare riferimento nella Sacra Scrittura. Nel Salmo 62 dice che una parola dice il Signore, due noi ne comprendiamo, no? È come se l'uomo percepisse sempre due significati. È come se volesse suscitare quel dubbio che non è contrario alla verità, ma è come se stimolasse l'uomo a cercarla questa verità. E anche nell'Annunciazione dell'angelo a Maria. Anche Maria, possiamo dire che è stata la prima dubitante, fra virgolette, no? Quando dice come può accadere questo se io non conosco uomo? Cioè, la domanda è, l'umiltà di Dio è servita a non violentare la
Sì,
libertà dell'uomo? Ecco,
ho capito quello che mi vuole dire Rocco, che mi vuoi dire Rocco. Diciamo che questo è un tema molto caro alla patristica, ai padri anche, no? Ai padri orientali, anche occidentali. Direi con qualche piccola accortezza, no? Magari non direi proprio dubbio, perché il dubbio comunque in epoca moderna vuol dire qualcosa un po' di diverso di quello che dicevano i padri. Direi che Dio non ha voluto manifestarsi immediatamente in tutta la sua bellezza perché c'è qualcosa dentro di noi che è chiamato a crescere. La fede deve crescere. E allora quell'umiltà, come giustamente è stato detto, hai detto, no? Ecco, quell'umiltà, quell'abbassamento ci ha permesso di metterci in cammino, altrimenti avremmo dovuto accettare quasi supinamente la sua bellezza, è tutto lui, che possiamo fare? Lo accettiamo, tanto invece la possibilità, no, di dire anche una seconda parola, e a volte certi uomini appunto vedono la parola di Dio con due o tre possibilità anche, no? E quindi ci si mette in cammino, esatto. E il rischio anche è che si può sbagliare, ma è uno sbaglio che comunque Dio ha contemplato, perché a Lui interessa che noi piano piano possiamo abbracciare, entrare in comunione con la Sua bellezza. Ma giustamente mi sembra chiaro questo qui, no? Che senza un cammino di fede noi anche la nostra capacità di accogliere il mistero dell'amore sarebbe molto più piccolo, no? Il cammino di fede Dio ce lo fa fare perché possiamo liberamente essere capaci di entrare in comunione con Lui, quindi per amare ancora di più. È giusto quello che tu hai detto, sì, cambierei solo la parola dubbio perché forse il dubbio oggi per noi vuol dire solo qualcosa di negativo, invece il dubbio fa crescere anche l'intelligenza, ci fa crescere, ci fa faticare, ma d'altra parte la libertà ci fa faticare, ma ci fa faticare per l'amore, per arrivare ad amare ancora di più. Quindi questo Dio si è così abbassato perché tutti potessero piano piano intravedere quella bellezza. E direi di più, sai, Rocco. Alla fine questa bellezza però qualcuno potrebbe dire, ma io non la vedo, io vedo solo sofferenza. Ecco l'importanza della testimonianza. Ecco l'importanza della tua testimonianza, della mia, no? Di far vedere che quella misura della piccolezza comunque è come una diaconia verso la bellezza più grande, l'amore più grande. È importante che noi un pochettino riproduciamo quella piccolezza di Gesù. Perché se io mi metto di fronte a uno che non crede e gli dico tutte le verità teologiche, ma lui può dire anche non mi interessa. Ma se io faccio la stessa fatica che fa lui, allora lui può camminare con me, io posso camminare con lui. E Dio si può disvelare mentre camminiamo come con i discepoli di Emmaus. Grazie Rocco, è molto bello il tuo intervento e credo che sia azzeccato.
Sì, pronto?
Sì, buonasera.
Sì, buonasera padre. Senta, io sono in macchina, ascolto sempre Radio Maria, ho acceso la radio da pochi minuti, però insomma ho capito, diciamo, quando lei parlava di questo mantello. Perché il Signore ci dà la possibilità a tutti, no? Insomma, nel nostro piccolo, nel nostro io, nella nostra vita, di portarlo con dolcezza, con il cuore. E, cioè, senta, io semplici parole non le sto a parlare cioè, di altre cose complicate perché non entrerei nel mistero che poi anche l'essere umano possiamo arrivare fino a un certo punto a capirlo. Però io ho toccato con mano, la mia famiglia, abbiamo toccato con mano questo mantello, il Signore che ci ha toccato, ci ha dato, ridato, fatto ritornare a noi un figlio che avevo perso. Ecco, questo è Gesù, questa è la via. Siamo stati dietro a Gesù nel Calvario, Gesù davanti a noi dietro con la croce, la portavamo tutti i giorni, questo giogo dolce che non ci siamo mai arresi, né io né mia madre, né mio padre, perché io da tanti anni vivo con i miei genitori, abbiamo cresciuto questo bambino, poi è diventato un ragazzo adulto, 23 anni, e quando aveva 17 anni ebbe questo grossissimo incidente mortale, avevano dato poche ore di vita.
Sì.
In quel momento non so,
non sapevo a chi rivolgermi, a chi, ma la prima cosa che ho detto, la prima, perché noi siamo praticanti, la domenica in chiesa, rosario in famiglia, da tanti anni, con gli esempi dei genitori. E la prima cosa che ho detto, io ho invocato il nome del Signore, Gesù, sono sola, aiutami, posa tu le tue ali sopra questo figlio, non mi
Sì.
abbandonare. E mi ha guidata, nell'intimo sentivo, non ho, padre, guardi, è una cosa
Sì.
surreale, non so come chiamarla, non ci
No,
sono spiegazioni.
ti ringrazio, non bisogna spiegarlo. Diciamo che tu hai toccato un argomento che è vicino a quello che abbiamo detto noi. Ma adesso ti voglio aiutare, cioè questo mantello non è solo quello di Gesù, in questo caso, in questo Vangelo è il mantello dei poveri, è la nostra vita. E visto che tu ci hai raccontato di questa bella storia edificante che è successa a voi attraverso quell'incidente di vostro figlio, vi siete affidati, io credo che quando voi avete pregato in quei momenti di drammaticità avete pensato di non avere nient'altro che la speranza, eravate poveri. All'improvviso non avevate più niente perché l'incidente di vostro figlio vi ha fatto sentire poveri, quindi in quella fede voi ci avete messo tutto. Ecco, il Vangelo di oggi vuol dire questo, che noi dobbiamo essere sempre come voi due genitori siete stati in quell'occasione lì. In quell'occasione lì siete stati poveri, veramente, e tutto avete messo nella speranza. Ecco, vorrei dire che qui in questo Vangelo si dice di questi poveri, questa gente di Gerusalemme che mette i loro mantelli davanti a Gesù, cioè tutta la loro vita, la loro speranza, e lo ripeto, tutto il loro desiderio è in quel mantello lì. Quel mantello, quando arriva Gesù, lo lasciano a lui. Quindi perché? Perché? Perché è Gesù il desiderio, perché Gesù desideravano, è la pienezza e quindi. A Natale bisogna far festa, bisogna prepararsi anche nelle piccole cose, a dire grazie, grazie perché stai arrivando tu e in fondo io desidero solo te, sei il desiderio, della mia vita, sei tutto quello che rimane nella mia vita. Allora per questo si fa festa, perché è arrivato lo sposo, perché è arrivato il Signore. L'ingresso a Gerusalemme non può essere triste perché è la rappresentazione ultima del compimento della storia umana, e che poi dopo si vedrà nella risurrezione. Quindi, carissimi amici, io volevo dirvi di essere felici, penso che sia l'ultimo intervento, e volevo dirvi, mi rendo perfettamente conto in che mondo viviamo, non voglio assolutamente sembrarvi superficiale, soffro, penso, come con voi. Come soffriamo tutti noi, ecco, ma ritengo che il Natale è l'ingresso di un Dio felice nella storia, di un Dio che aspettava dai secoli questo momento. Pensate che grande desiderio. E allora se io interrogo il mio cuore, mi accorgo che questo desiderio che ho di lui me l'ha messo nel cuore proprio lui. E allora vi invito a fare festa. Preparate bene l'ingresso a Gesù nella vostra vita, nella vostra famiglia e non dategli il superfluo, ma dategli il mantello che rappresenta la vita. Non prepariamo con delle lucine solamente, ma prepariamo con la vita l'ingresso di Gesù. Ecco, quindi facciamo festa come i poveri sanno far festa e gioiscono completamente. Grazie e penso che posso salutarvi e possiamo passare saluti, non so che dirvi, penso che ci rivedremo ancora per Natale, ma intanto questo per molti futuro tempo di avvento corrisponda davvero al desiderio che Dio ha messo nel nostro cuore di fare festa con Lui. Grazie e ci risentiamo la prossima volta. Buona serata a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.